11:43 minuti primi, dopo il redazionale su Pinar Select, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e come detto, sia perché volevamo farlo noi da secoli, insomma, che ce lo riproponevamo, sia perché sono giunte tante sollecitazioni al riguardo, andiamo a iniziare questa reunion delle ore di religione, una trasmissione che è andata in onda diciamo settimanalmente per una quindicina d'anni buoni o quasi, fra diciamo 2005-2006 fino alla pestilenza del Covid. Poi abbiamo avuto purtroppo tutti un po' di cose da fare, e trasmissione che noi definivamo di teologia estrema, che si aprì proprio con l'avvento di Papa Ratzinger, in qualche modo. Anzi, ci conoscemmo con Carlo, che sta qui davanti a me, proprio a un convegno di... Sì, ci sei.
Buongiorno a tutti, vi saluto, ben trovati.
A un convegno di Facciamo Breccia, credo, proprio per parlare di quello che sarebbe successo col nuovo pontificato.
Ci siamo conosciuti un po' prima, sì, perché c'erano varie iniziative.
Certo,
quello che molti ricorderanno, proprio
da lì prendemmo le mosse.
Principi, valori non negoziabili.
Bravissimo, perfetto. Quindi facemmo quello, poi siamo andati avanti, abbiamo fatto abbiamo seguito il pontificato di Papa Ratzinger, abbiamo seguito quel momento storico, perché insomma non possiamo non definirlo così, cioè le dimissioni del Papa e l'avvento di Papa Francesco, e adesso la forse chiusura di quella parentesi, chi lo sa, con la morte qualche settimana fa di Papa Ratzinger.
Stiamo allora per parlarne.
Certo, di questo parliamo, con te soprattutto, Carlo, diciamo, che ci chiedevano gli ascoltatori, le ascoltatrici, non tanto l'analisi, che poi insomma l'abbiamo fatta tante volte anche insieme, ma tutti sono e siamo ansiosi di capire che succede dopo, per esempio le dimissioni diventeranno
dopo la morte
dopo la morte, sì, le dimissioni diventeranno una pratica assorbita dal Vaticano oppure no?
La prima domanda,
ok, partiamo già da questo.
Fammi tutte le domande e io rispondo.
Allora, questa era una
questione. Questa è la prima domanda. Allora, la prima domanda rispondo che sicuramente sì. Già le dimissioni di Ratzinger furono, come dire, preventive. Lui, no, come si è visto,
certo,
diciamo, è vissuto a lungo,
anche se
è malandato sempre di più, però avrebbe, insomma, prima di così ritirarsi o morire, insomma, forse poteva anche, però è stato molto molto cauto e ha anticipato di molto, anche perché, come io dissi all'epoca, i motivi delle sue dimissioni erano due: uno, diciamo, di tipo appunto tecnico, che era dovuto a quello che era accaduto prima, cioè la lunga malattia di Wojtyla, che aveva generato una specie di sede vacante virtuale dove lui era vivo, ma insomma non stava bene, quindi c'era tutta una corte vera, la curia,
sì, che è la corte del Papa,
che aveva un potere oltre, diciamo, già quello enorme che aveva. E quindi, per evitare che, siccome io lo dissi sempre nelle puntate, il pontificato di Wojtyla, come tutti sanno, è stato lunghissimo, cioè c'è solo Pio IX a quei livelli,
è un quarto di secolo,
esatto.
Insomma, sono tanti.
Ora, siccome Wojtyla fu eletto nell'ottobre del 78 e la medicina era sicuramente moderna, ma molto diversa, basta vedere la puntata di Piero Angela originale, certo, del Quark, prima stagione, e quello del 2005, c'è un abisso, insomma, oh, no? E quindi lui ha potuto vivere con un Parkinson grave, con più o meno la salute, anche
con un attentato,
esatto,
dietro,
gli avevano sparato, in condizioni tali da vivere in quella forma dove era lucido mentalmente, ma gli ultimi anni
non
riusciva
non
a muoversi, esatto. Il 2000 famoso, che era una tappa fondamentale, lui stava con la specie, col carrellino, vi ricordate la notte
dell'apertura
delle porte, con la diretta di Olmi, che era regia, fece Olmi. Quindi Ratzinger volle avviare una pratica E però poi l'altro era un problema suo, quindi aveva difficoltà a gestire il tombino che aveva aperto, c'era un letamaio che si sapeva da tempo e quindi questo lo aveva provato. Cosa pensa di tutto questo Francesco? Due cose. La prima, come rispondo alla domanda, già Francesco che ha
85-86
anni, quindi una salute ottima per quanto riguarda la lucidità e tutto, lui ha solo un problema di ginocchia e ha detto, da bravo latinoamericano, quindi con una comicità certo non teutonica, si governa con la mente, non con le ginocchia, e quindi diciamo,
finché ci sto, esatto, ci sono io.
Quindi non, dopo vediamo perché l'ha detto, magari se. Quindi però ha già scritto un foglio, quindi ha consegnato alle massime autorità interne che gestiscono la transizione, in caso di sua mancanza, una specie di testamento biologico, come faremo noi per, se io dovessi
una versione
essere più,
normale,
esatto,
certo,
mi investono, rimango in coma, ecco, staccate le macchine, perché se non posso dirlo lo dico prima,
certo.
E lui dice, se io non dovessi essere lucido io firmo la mia
dimissione,
cioè abdico immediatamente. Quindi che cosa, la domanda qual era? E questa è una prassi? Sì, perché il motivo principale è scientifico, diciamo così. È molto probabile che una persona anziana possa vivere molto più a lungo di quanto è stato in una organizzazione come la Chiesa, che ha 1000 anni, almeno in questa forma di papato, ha più di 1000 anni, in cui fino a poco tempo fa non, uno moriva.
Quando
insomma,
stavi male, durante
sì,
poco,
te la potevi,
insomma,
esatto, qualche settimana, un paio di mesi, ecco, se proprio era, per cui
specie le malattie neurodegenerative,
esatto, sì. Adesso con tutta una serie, esatto, di problemi neurologici può capitare che sei vivo ma non sei lucido, e a quel punto è complicato, e quindi
oppure sei lucido e non reggi una fatica, come può essere quello,
come fu per Luciani. Per esempio Luciani aveva una lieve cardiopatia che finché è stato e sarebbe rimasto primario
era primario,
era primario, sì. Vedi l'ospedale l'arcivescovo di Venezia, e patriarca di Venezia, forse avrebbe resistito, ma appena è diventato papa, lo stress, perché è uno stress, sei il capo di 1 miliardo e più persone nel mondo, hai una macchina da governare mostruosa, al di là di tutto, soltanto la giornata
no, è spaventosa,
di dire no,
insomma,
alle, sì. E quindi a un certo punto si è beccato così questo attacco apopletico, è morto di notte, insomma. Quindi già lì si vede che ci possono essere dei rischi. Quindi la risposta appunto è certamente Bergoglio ha provveduto a trasformare questa cosa in una prassi. La seconda cosa che forse può interessare relativamente a questo è, ma quando un papa lascia, che cosa diventa? Tutti si ricorderanno che il periodo in cui noi parlavamo
diventa emerito,
esatto,
però, ecco,
no? Allora questa invenzione dell'emerito fu di Ratzinger, perché non essendoci precedenti, bisognava risalire agli anni del Medioevo, quando c'erano, a parte Celestino, ma insomma quei vari momenti in cui a un certo punto c'era anche quattro papi contemporaneamente, però ecco, siamo nel XV secolo, insomma XV secolo, questo periodo molto lontano, dopodiché non si è più verificata una cosa, e quindi specialmente nella modernità, cioè negli ultimi 200 anni, tutto è filato liscio. Allora, quando lascia ed è vivente, chi è? Per una serie di circostanze, essendo lui quello che aveva abdicato, lui ha inventato questa definizione, quindi si è mantenuto l'abito, è andato a vivere in questo appartamentino e ha scelto questo strano nome di Papa Emerito, creando un disastro dentro quello che sono gli scenari di tensione della Chiesa contemporanea, perché le frange più estreme del conservatorismo contrarie all'elezione di Bergoglio, che è avvenuta abbastanza rapidamente, hanno scatenato ogni forma di complottismo e di letture assurdamente dietrologiche sul fatto che beh, ma allora lui però in realtà, ma chi è, ma qui, leggendo poi anche brani, frammenti, pescando nell'immaginario che è comunque anche un po' esoterico, quello diciamo della letteratura certo. cristiana, quindi tutto si presta più che
anche in altri casi,
a parlare di situazione apocalittica, di fase in cui è subentrato l'anticristo. Cioè, siccome già ai tempi di Montini il Concilio creò,
era stato letto,
esatto, una spaccatura, e ci sono addirittura ora, è sicuramente una frangia minoritaria, ma esistono, siccome stiamo parlando di oltre un miliardo di persone, decine di migliaia di sgangherati sedevacantisti, cioè persone che dicono no, la Chiesa è bloccata al 58, cioè quando sostanzialmente è morto Pio XII e lì è successo un casino. Ora, questo apparentemente è folle, e lo è, però nella
però
mente
una sua
di queste
valenza.
Persone ha un senso, perché parlano di appunto su tempi tipo di 1000 anni o 1200
60 anni, 60 anni che vuoi,
esatto,
che siano,
quindi è una transizione. Allora su questo si è creato il problema. Ora la domanda ovviamente perversa è: ma Ratzinger lo sapeva? Ora io credo di sì, nel senso che lui ha forzato la mano, scegliendo Papa Emerito ha forzato la mano. Ora non voglio presumere, come dire, una malafede abietta, perché non parliamo di, come dire, venditori da bancarella, ma a un altissimo livello teologico la sua scelta aveva un'opzione, come dire, più diciamo
più soft,
sobria, sì, esatto, meno palese a livello di manifestazione della sua permanenza in terra come ex, e quella invece un pochino più forzata. In più lui ha avuto intorno, sia dentro, in particolare il suo segretario, che, come poi magari ne parleremo, è una figura abbastanza inquietante, già lo era all'epoca, un po' uccelli di rovo come tipo di tanto si chiama padre Georg, non so se
Georg, sì, no, quello era,
come si chiamava, non mi ricordo,
Richard,
l'attore, vabbè, come si chiamava,
Richard Chamberlain,
sì, l'attore, lui non mi ricordo, poi... il prete, come si chiamava nel film, però insomma una figura di quel tipo, no? Piaceva, giocava a tennis, all'epoca era giovane, perché parliamo del 2005, quindi quando diventò, sì, e adesso è cardinale. Bene, a parte lui e intorno un clima abbastanza virulento nel polemizzare con la situazione, appunto, dicevo, la situazione è stata gestita con
padre Ralph, era
padre Ralph, Ralph, già, esatto, sì, sì,
le sinapsi, sì, qua sono per partire completamente.
E quindi quindi ecco, la risposta è sì, ha provveduto. E si parla di vescovo emerito, vescovo di Roma ovviamente,
certo.
Emerito, senza indossare gli abiti, diciamo, papali, quindi l'abito bianco, e fuori dalla città del Vaticano, forse il Laterano. Il Laterano poi non è un posto, come dire,
è la seconda sede, ecco,
in realtà era la prima,
sì, poi si, poi è diventa San Pietro, però,
esatto,
ha la sua,
per cui,
importanza,
esatto, quindi non è un luogo, come dire,
c'è un'università molto importante
sul monte Morro, cioè dove stava
il povero Celestino,
esatto,
ecco, non
lì
l'hanno
nell'Abruzzo
sperduto
della Maiena, no. Ti mando, insomma, tra l'altro a pochi passi, perché è vicino, quindi questo è lo scenario che dovrebbe aver identificato Bergoglio, rendendo la cosa attraverso le prassi giuridica definitiva. Questo quindi è lo scenario, ed è molto probabile che, salvo come dire un colpo veloce che annienti Bergoglio in pochissime ore, lui, se chiaramente arriva a una situazione di enorme difficoltà, anche lucidamente, senza fuori la lettera, esatto, dice no, mi ritiro perché non ce la faccio. Se non altro perché, ecco, immaginiamo che, insomma, ora ce n'è appunto 85-86.
Sì, un novantenne anche in buona forma.
In una chiesa in queste condizioni, cioè del 22° secolo, con in questo momento non sappiamo poi quanto e come, poi anche se si risolvesse evolverà una guerra che è apparentemente locale ma mondiale, perché dietro all'Unione, all'Ucraina c'è,
insomma, immagino soltanto uno dei tanti dossier, per esempio la Cina,
ecco l'altra, l'altra mi hai tolto di bocca.
Immagino uno che deve la pensare Cina, alle relazioni sino-vaticane.
Io ho detto la Russia perché uno dei grandi temi è Mosca,
certo,
no?
L'altro è Pechino,
ecco, poi, poi l'Africa, l'Africa è una bomba in tutti i sensi, una bomba demografica, una bomba culturale, una bomba politica, una bomba economica, nel senso non negativo, ma
no, come potenziale, come impegno futuro, che
esatto,
ci devi mettere,
potenziale nel futuro, cioè l'Africa comunque è il futuro, perché da lì veniamo tutti, quindi è la nostra nemesi, sì, proprio quasi
lì,
direi
lì torniamo,
esatto, e quindi è un posto importante, il mondo,
il Sud America,
esatto, delle due Americhe, è una, insomma, sono dei file, sì. Quindi a 90 anni non lo so, io vedo, ho visto pochi novantenni lucidi da gestire una cosa del genere, e poi nessuno ha un livello di potere così,
così totale.
Quindi potremmo pensare a, a una convivenza di nuovo. Certo, tre.
Lì a un certo
sarebbe
punto,
stata molto, cioè, curiosa.
È molto
loro col tre si trovano comunque a buon.
Sì. Però complessa da gestire,
certo,
a quel punto.
Lì diventava surreale perché c'era una trinità. No, scherzo. Vai con le altre domande.
Allora, un'altra questione, diciamo, che era molto suggestiva per molti di noi, era quella relativa a un... mi ricordo che è stata letta su un giornale. Insomma, qualcuno diceva adesso, con Bergoglio noi abbiamo una chiesa globale o globalizzata che si oppone a, o si opponeva a una chiesa come quella ratzingeriana, che invece era profondamente europea e occidentale. E in qualche modo, diciamo, la dipartita di Ratzinger è un po' la parola fine su quel tipo di immaginario, anche oltre che sul tipo di organizzazione. Tu su questo come la pensi?
Allora, io penso dunque, allora, sicuramente il vuoto fisico, perché è quello che, come ho detto, il fatto che lui fosse vivo e poi sostanzialmente lucido fino forse a proprio 10 giorni dalla fine, nel senso che era comunque lucido ed è lui che ha detto non mi attaccate a macchine e lasciatemi qui, non è voluto andare al Gemelli per morire normalmente nel letto,
in casa sua,
diciamo, sì, di casa, quindi lucido. Ha rilasciato interviste, ha scritto anche un libro, insomma, per quanto soffocato dalla figura del pontefice regnante, è stato ingombrante sicuramente. Questo, ritorniamo a quello che diciamo prima, è un problema che deve essere superato, quindi allontanare e anche demansionare l'immaginario post. Però il fatto che lui sia poi morto non ha di fatto spento quello che è il clima attorno alla sua figura, cioè il clima teologico, che quello è sostanzialmente, che è un clima è una linea di pontificato in realtà inaugurata appunto nel 78, è lì la cesura. Brevissimo, ricordiamo che Wojtyla viene eletto nell'ottobre, il primo viaggio dei
mille che ha fatto,
che fece, fu nel Centro America, in Salvador, in Messico, a Puebla, dove c'era la terza conferenza episcopale latinoamericana, che aveva da ratificare quello che era stato deciso dalla seconda conferenza episcopale di Puebla nel 68 con Montini, che era la frase che viene utilizzata, si chiama l'opzione dei poveri, cioè che cosa? La Chiesa latinoamericana, sulla base della Popolorum Progressio, che è una, per la Chiesa e quindi quelli così conservatori, era una specie di libretto di Che Guevara pubblicato da Feltrinelli, era ritenuto un documento sovversivo, rivoluzionario in senso materiale, cioè legato a una delle teologie della liberazione, quella più moderata,
che abbiamo spiegato ce ne sono varie,
esatto, quindi quella più moderata. Allora, questa opzione dei poveri che cosa comportava? Comportava sostanzialmente l'autonomia delle chiese locali dei paesi latinoamericani, cioè dal Messico in giù sostanzialmente, perché usiamo latinoamericani, non sudamericani, quindi la linea è,
la linea
confine,
è quella del Rio Grande, è
quella, esatto, quella dei, del western,
del western, sì.
Scusate. Quindi l'autonomia della Chiesa rispetto a questioni politiche e addirittura anzi lo schieramento da una parte dei poveri, poveri che poi sono determinati da che cosa? Da politiche avviate con la dottrina Monroe negli anni 30 dell'Ottocento, quando gli Stati Uniti, che non erano quelli di oggi perché avevano all'epoca credo mi sembra 19 stati neanche,
sì, non c'era, il Texas non c'era
esempio,
ancora
esattamente,
per dire
esattamente
una, importante,
c'era,
ecco,
c'era un conflitto con la Spagna, il Messico, per il New Mexico, quella terra lì, quindi figuriamoci. Ecco, lì loro teorizzano che tutto il continente è roba loro, è un giardino lunghissimo fino in Patagonia su cui esercitare un, cosa che hanno praticato e praticano, con mezzi di qualunque natura. Come,
diciamo, con ogni mezzo necessario.
Esattamente, direbbe Malcolm X. Che poi non è che l'ha detto solo lui.
No, no,
però lui l'ha detto.
C'è il poster, quindi.
Esattamente, lo citiamo perché. È iconico. Quindi la situazione era pericolosa negli anni 70 per chi? Per la CIA, Washington, cioè nel senso qui questi ci creano problemi. Guevara era morto 10 anni prima quando viene letto Wojtyla, no, insomma, quindi che perché dico lui? Perché lui aveva incarnato proprio con anche una certa visione così, diciamo, forse veramente meravigliosa da un punto di vista dell'immaginario, ma vicina a quella del secolo scorso, garibaldina, cioè andare in giro e portare una rivoluzione che, sai, in un contesto con le atomiche, con delle potenze diverse, anche se nell'Ottocento c'era il Regno Britannico, ma le navi erano di legno a vela, insomma, i cannoni, si poteva, diciamo, gestire un sistema di quelli, era più complicato, i servizi stessi, infatti lui, insomma, alla fine paga questo, però insomma lui aveva dichiarato 10-100.000 Vietnam, e non è che aveva tutti i torti, la teoria era giustissima, cioè per mettere in ginocchio un imperialismo come quello americano bisognava minare e portarlo a doversi occupare
di,
no,
vari luoghi,
di vari luoghi. E, siccome dietro a tutti questi luoghi la Chiesa latinoamericana era all'epoca molto più di oggi, perché poi sono successe una serie di cose con le chiese riformate che agiscono anche su quei territori, però all'epoca era potente, quindi chi di dovere a Washington ha fatto pressione affinché si fermasse questo scenario, e obbediente Wojtyla ha stoppato questa linea. Come? Tagliando la testa al pensiero delle teologie della liberazione, cioè rimuovendo attraverso la congregazione della dottrina della fede,
che era gestita da Ratzinger.
Lui lo chiama nell'81, poco dopo. Quindi, però era gestita comunque non da un passante moderato, e rimuovendo piano piano i grandi teologi della liberazione. Di fatto, però, è Ratzinger che nell'81 viene chiamato dalla Germania, fisso a Roma, e gli viene affidato questo incarico di vero potere, di repressione. Però nel 79, proprio dopo questo viaggio, c'è il secondo atto della congregazione non diretta da Ratzinger, che è il divieto alla figura più eminente, che poi è l'altro collega di Ratzinger, come vedremo, che muore l'anno prima, è morto l'anno scorso, che è Hans Küng, che nel 70 scrisse un libro per il centenario che si chiamava Infallibilità, punto, una domanda, punto interrogativo, che creò uno scandalo a livello mondiale, e lui fu messo sotto osservazione, ma finché non fu eletto Wojtyla non fu rimosso, ma 9 anni dopo la pubblicazione del libro Wojtyla dette ordine alla prefettura, cioè al Santo Uffizio, di rimuovere dall'insegnamento della teologia Kung. È una operazione che forse 300-400 anni fa avrebbe avuto degli effetti diversi, come questo vale in senso bilaterale, cioè di là ci avrai pure l'atomica, però di là c'hai uno scenario, non dico democratico, ma insomma più o meno sì, nel senso,
no, non c'è il rogo in piazza,
esatto,
ecco.
Quindi gli indice tutte quelle cose già erano fragili, bisognava appunto arrivare fino anche alla punizione fisica in casi di elevata, diciamo, pericolosità. Quindi è vero che lui non insegna più a un certo livello, però pubblica tutta una serie di libri che sono, diciamo, diventa il frontman del dibattito progressista, ovviamente. Sarebbe interessante, ma non possiamo aprirlo qui, approfondire la questione dell'infallibilità, che ha a che fare con tutto quello che accadrà dopo. Dico solo una cosa: Kung ci aveva visto giusto, perché lo sa che è una cosa delirante già quando nel 1870 fece il dogma dell'infallibilità Pio IX. Perché? Perché nel 95 fu usato da Wojtyla con un atto d'imperio. Per dire cosa? È una cosa gravissima che ha a che fare molto con il pontificato di Francesco, e cioè ha voluto usare quel dogma, cioè perché il Papa non è infallibile sempre, ovviamente, perché insomma, sarebbe una buffonata. Già lo è così, figuriamoci. È infallibile quando dice: io quella cosa che sto per dire la dirò ex cathedra, cioè in questo momento io parlo come veramente vicario di Cristo, come se l'avesse detto.
Quindi non si può fare dibattito.
Per sempre, esatto. E cosa disse nel 95 Wojtyla? Che le donne sacerdoti nella Chiesa Cattolica non ci sarebbero mai state.
Punto.
Questo poi fu scritto, il documento di questa affermazione voluta da Wojtyla, lo stila ovviamente Ratzinger, che lo ribadisce nel suo pontificato, perché la Chiesa tedesca invece
gli rompe le scatole,
certamente, perché
tema.
Loro hanno un paese diviso da 500 anni, dove
in metà paese ci sono le donne che predicano,
e quindi sanno che vuol dire, gli dicono: guarda che prima o poi questi sono dei, così, un po' rigidi, usiamo questo termine, e quindi si apre questa cosa. Quindi vedi, cioè è
tutto, si
tutto
viene.
Esatto, tu se tiens. Quindi lo scenario attuale è quello di questo conflitto, che vede questo scenario di reazione che comincia con Wojtyla. Wojtyla prende i soldi ovviamente dalla CIA per Solidarnosc, dice: io vi faccio fuori tutti i focolai di rivolte in Sud America. Qual è la prova perché diciamo questo? Beh, la prova è abbastanza emblematica, è Romero. Romero è una figura interessante. È diventata storica, no?
Certo.
Io poi, insomma, ormai ho varcato una soglia di età tale da ricordare cose che risalgono agli anni 70, quindi figura degli anni 80, come fatti vissuti. Bene, la questione di Romero all'epoca già fu abbastanza interessante, perché Romero è un po', come dire, una gli accade qualcosa che somiglia alle cose che vedevamo nei film Peplum coi martiri, no?
Sì, che pensavamo che non sarebbero più accadute.
Cioè, uno che viene ammazzato da dei militari
sull'altare,
una messa sull'altare. Ecco, questa è una condizione da manuale
per il martirologio.
Esatto, cioè è automaticamente non deve fare miracoli, niente, perché è proprio automatico. Perché è l'incarnazione della Chiesa delle origini, che nell'immaginario costruito dalla geografia e dalla letteratura post-agostiniana aveva questa visione dei
martiri. Testimone della fede.
Totalmente, che dice: io fino, diciamo, alla morte non abbiuro, non abdico, non rinuncio. E invece già in vita Romero viene ostracizzato, non viene ricevuto da Wojtyla, stiamo parlando degli anni 79-80, e chiedendo: ma Romero chi è? È un teologo della liberazione? Ma manco per niente. È una figura, non direi, non usiamo le categorie destra-sinistra, usiamo solo i conservatori e progressisti, sempre con le molle dentro la Chiesa, ma per capirci. Un conservatore, cioè una persona,
moderato, sì,
esattamente,
insomma,
che era, ma non abietto per motivazioni, da credente, come dire, arcaico, ecco, diciamo così. Ma come vuole la storia, la realtà, la pratica, la prassi
e la visione
delle cose lo spingono a prendere quella linea di opzione per i poveri, e a capire che i campesinos, che tutta quella gente della sua enorme diocesi, lui era il vescovo, aveva bisogno di un'assistenza, e lui prende posizioni tali che lo condannano a morte. Dietro agli squadroni della morte sappiamo che c'era Reagan, Quindi, come dire, il mandante sicuramente è lui, e quindi, come vedete, il legame che c'era, guarda, io ti do i soldi per la tua Polonia,
però
e quindi viene, e tutta la vita i romeristi, chiamiamoli, perché c'è una causa, c'è si chiamano i postulanti per la beatificazione e poi l'onore degli altari presso la congregazione per la causa dei santi. C'è un iter che in alcuni casi è velocissimo,
se in altri è più accidentato.
Esattamente. E infatti è stato talmente accidentato quello di Romero, in linea con questa visione, per evitare che. Perché poi che cos'è un santo, in fondo? Noi siamo laici e lo possiamo vedere semplicemente come una figura che viene emblematizzata. Parliamo spesso di santi laici in questi giorni, penso tutti ce le orecchie avrete udito di nuovo fino all'infinito e alla nausea Falcone e Borsellino, i quali poi non so se in vita, Falcone credo di no, Borsellino forse nemmeno, per quanto fossero separati da due percorsi culturali, avrebbero apprezzato questo delirante, diciamo, immaginario.
La santificazione,
esatto.
Poi successiva, perché
certo,
prima, diciamo,
fino a che sono saltati in aria, non
avuti parecchi di
comunque, insomma, ecco, quelle figure lì, così come i santi laici del Risorgimento, insomma, che poi appunto sono anche pericolosi, ecco, nella Chiesa nascono dalle, abbiamo detto,
è
dalle
tutto
origini,
più strutturato.
Esattamente, e quindi diventano anche pericolosi, perché ci si aggrega attorno alla figura un pensiero che dice: ah, ecco, vedi, quindi allora fare Santo Romero significava negare il pontificato di Wojtyla, che per tutti gli altri 25 anni è di repressione di quella modalità evangelica, di quella pastorale che è l'opzione per i poveri. Che poi che vuol dire? Vuol dire per i conservatori e la Chiesa reazionaria essere sostanzialmente comunisti, socialisti, ma in realtà praticare certi aspetti centrali delle parole del Vangelo. Quindi questo è. Quindi questo apparato di repressione della figura di Romero segnala il conflitto. E che cosa succede? Chi è che poi invece torna indietro rapidamente? Bergoglio. E infatti Romero è santo.
Da poco, ma è santo.
Poco. Seconda cosa interessantissima, questo è notevole. Bergoglio cosa fa rispetto a questo scenario? Fa una cosa appena può, perché chiaramente, come ho detto, i tempi sono sempre lunghi. Una delle figure centrali di questa situazione, vivente nel senso che all'epoca incarnava, il fratello era laico, ma lui era un sacerdote, ovviamente parliamo di padre Ernesto Cardenal, che era ministro nel governo rivoluzionario. Quando Wojtyla va in visita
a Managua, c'è una foto famosissima.
C'è una foto famosissima in cui si inchina padre Cardenal e Wojtyla leva la mano con un gesto sprezzante, anche volgare, rozzo, come poi di fatto era Wojtyla, era un personaggio ben diverso da come è stato abilmente dipinto e veicolato dalla televisione, perché lui è veramente molto oltre Montini, che è il primo, come
che,
dire,
che si esatto, deve interfacciare.
Esatto. E quindi egli fa con un dito un gesto
di rimprovero
avanti e dietro, tipo come tutti voi immaginate che fa la mamma, ma non si fa così col dito indice, ordinandogli di dimettersi. Cardenal ovviamente non obbedisce e viene sospeso, cioè gli vengono tolte le prerogative, non può celebrare, non è più, tutto questo fino alla morte, cioè, ma no, perché ormai anziano arriva Bergoglio che con i tempi giusti, perché non lo poteva fare il giorno dopo, sono provocazioni da bar,
non da quei livelli,
a quei livelli, però che fa? Gli restituisce la funzione sacerdotale un anno e mezzo prima della morte, e Cardenale aveva più di 90 anni, insomma era un vecchietto malato che poi appunto se ne va. È un gesto geniale, tipico di un gesuita, perché Bergoglio lo fa in ritardo non per colpa sua, perché è stato eletto nel 2012, quindi questo gesto lo fa nel 14-16, non ricordo esattamente, quindi lo fa quando può, quindi non è che prima, però lo fa, e mette in discussione un santo, cioè mette in discussione un santo che non ha compiuta questa operazione da, come dire, appunto escadere, però Wojtyla l'aveva rimosso avviando la pratica e gli restituisce, quindi è un segnale molto molto nitido. Stiamo parlando di Latino America, parliamo di quell'immaginario lì, ed è un altro tassello che si inserisce in questa questione della transizione. Quindi il fatto che sia morto Ratzinger non modifica nulla, anzi acuisce il conflitto, perché mancando lui gli schieramenti che ci sono adesso tornano a belligerare. Perché? Perché Ratzinger aveva questa strana doppia funzione: da un lato era un ingombro, però dall'altro lato, e sempre perché è stato bravo il gesuita a gestirlo, era anche, vedete, io comunque me lo tengo, esatto, me lo tengo qui
con tutti gli onori
che posso fare, insomma, si chiama pure Papa Emerito, mi crea difficoltà questo nome, c'è chi pensa che io non sia legittimo addirittura, ovviamente non è vero, però ci sono articoli, il mitico Socci, che per me è una specie di è stupendo, perché è pura, cioè la Rowling gli fa un baffo, insomma, nel senso, siamo la direttatura è spettacolare sull'anello piscatorio, cioè nella rottura dopo la morte del Papa, e quindi tutto un re, è meraviglioso. Ovviamente sono articoli per i malati, diciamo,
di per gli appassionati,
esattamente, scenari complottisti, però insomma c'era questo problema. E allora che succede? Che dietro a questa situazione, come hai detto bene tu, è un tappo sostanzialmente, è un coperchio sulla pentola che bolle, è cenere sopra una brace. Quindi la mancanza adesso fisica di Ratzinger ha già aperto di nuovo lo scontro, e quindi si riapre questa questione politica. La Chiesa, che cosa, tu mi hai chiesto Roma o Roma Orte, no, Orte. scusate, no, niente, ci abbiamo queste derive,
sì,
sempre,
beh, quello,
non c'è dell'immaginario. Questa è La Marcia su Roma di Risi, esattamente, battuta finale di Gassman e Tognazzi, bella,
beh, sì, diciamo, gli è venuto bene,
gli è venuto bene, insomma. Dicevamo Roma, certo, centralità, quindi controllo autoritario o periferia. Allora, siccome questo tema risale proprio ai conflitti che c'erano nel XV secolo, perché la tensione tra le chiese locali, per quanto europee,
c'è sempre stata.
E certamente nel momento in cui non è più il problema un imperatore e il papa, cioè 300 anni prima, quindi Enrico IV e Canossa, prima non esiste niente di tutto questo, ci sono i barbari, cioè tutto quel mondo, e i papi neanche sono quello che esattamente, non sono così. Bisogna aspettare, però ecco, in quell'arco di tempo, dopo arriva la riforma, quindi la Chiesa poi, diciamo, è azzoppata in Europa e non solo, quindi nel 1517 in poi, e quindi il tema rimane lì sospeso. Trento, quindi il concilio, è una blindatura, e come blindatura, come dire, certifica Roma. Infatti vi ricorderete tutti, il primo papa da secoli, Wojtyla, cioè straniero,
sì.
Roma, chi ha una certa età si ricorda appunto quell'ottobre dopo la morte di Monti, l'anno 78 ce lo ricordiamo tutti, a una certa età, per vari motivi, tanto appunto perché è stato una svolta da un punto di vista politico, e l'altro perché è chiamato l'anno dei tre papi, che nel Novecento è una rarità.
Quindi, sì, c'erano stati 23 fino a prima, fino,
esatto,
al 78.
Quindi, esatto, quindi era un anno particolare. Quando c'è l'elezione, viene il nome, ci fu il minuto di gelo. Ora a Roma nel 78 non è che c'era la folla internazionale, c'erano i romani. Roma aveva già 3 milioni di abitanti, quindi che riempire Piazza San Pietro di cattolici era un momento.
Però erano cattolici romani.
I cattolici romani.
E qualche italiano, però.
Esatto. Romani di Roma, così, esatto, ma prevalentemente romani e dintorni, che venivano a vedere che cosa.
Nuovo.
Esatto, chi fosse. Quando il camerlengo esce e dice: Abemus Papa, caro Wojtyla, c'è quel momento di gelo, perché il nome, oddio, chi è? E lui esce e fa quella performance da
grandissimo
attore,
quale è sempre stato, perché
esatto, perché veniva dal palcoscenico e io sono, si sbaglio, mi corrige, parla, scusate, così, successo incredibile, e così si compra il popolo locale. Però erano secoli che non c'era un papa straniero, E quindi perché questo? Perché la curia era, appunto, si era strutturata e nel modo che conosciamo, e a quello fanno riferimento. Quindi il fatto che lui sia polacco e poi il suo ghostwriter e successore tedesco, non a caso, bavarese, quindi la chiesa del sud cattolica vicina a Trento e non quella riformata, con una Polonia nelle condizioni in cui parliamo degli anni 79-80, quindi in quella situazione geopolitica complessa, e allora lì lo scenario era quello di rafforzare la reazione al Concilio Vaticano II e quindi di ricentralizzare il potere in una chiave teologica che è molto complesso riassumere qui, però si può semplicemente sintetizzare, come ho fatto spesso, in questa forma. Wojtyla scelse la Madonna per, come dire, disorientare, perché il problema lì chi è? È Gesù. Gesù, quello dei cattolici e dei cristiani, è una figura complicata che però, per chi crede, sta scritta dentro a dei testi che sono sacerrimi, no, è la parola Signore. Del Signore, quindi, e ci sono frasi problematiche molte, e quindi gestirlo è molto complesso, specialmente in un XX secolo, quando non è più il tempo in cui addirittura era vietata la lettura privata dei Vangeli e la traduzione in lingue volgari, in modo
peggio
che poi,
ancora,
esatto, figuriamoci. Quindi la seconda cosa, oltre alla questione di Puebla, cioè dell'opzione del 68 di Montini, l'opzione dei poveri, qual è le comunità di base, la chiesa quando il prete si volta dalle spalle alla platea e la guarda con la riforma proprio del concilio, e le chiese cambiano, bisogna mettere gli altari in quelle antiche. Se andate a Roma vedete un altare di qualunque chiesa antica romana, quello che c'è non è originale, tranne i casi particolari per via di una serie di, ma è aggiunto perché il prete stava spalle ai fedeli. Quindi questo cosa significa? Significava, è una piccola rotazione, ma
però molto importante.
Importantissima, perché coinvolgeva, intanto in lingua volgare, perché veniva abolita anche il latino, la comunità. Quindi avviare, siamo nel 68, il concilio è chiuso da 3 anni sostanzialmente, Montini lo mette in moto e viaggia per questo. Ci dimentichiamo perché è stato surclassato da Wojtyla, ma Montini viaggia moltissimo. Tra l'altro subisce un attentato in Filippine, per esempio, a coltellate.
Nessuno sa, esatto, nulla, si ricorda.
Però gli ha detto bene. Quindi, per cui viene salvato da una suora. E come la suora blocca Acciaia, le suore sono famose suore di Menare,
esatto.
Quindi,
perché hanno un ruolo molto più importante di quello che
assolutamente.
Poi,
infatti, sono una spina nel fianco con cui Bergoglio sta facendo i conti, ci prova almeno. Quindi questa opzione per i poveri, viaggiando insieme alla chiesa e le comunità di base, è una novità. Dare voce ovviamente alla comunità locale significa aprire, come dire, delle questioni spinosissime, scottanti, rispetto al ruolo che hanno anche i laici nella parrocchia,
certo.
Diciamo semplicemente.
Più va in basso, no? Più il,
esatto,
laico ovviamente.
A proposito della commedia, vi ricorderete tutti nei famosi Nuovi Mostri, che è un remake con nuovi episodi di quello classico, appunto, di Risi, con vari autori, dove c'è un episodio che si chiama Tantum Ergo, e c'è Gassman, che è un alto cardinale, gli si ferma la macchina in periferia a Roma, dove c'è una parrocchietta di quelle con il prete col girocollo e senza
classico
di prete estrema sinistra che fa riunione con i proletari di Borgata,
tutti in circolo,
esattamente, che era proprio questa rappresentazione di questa chiesa. Qui il film è del 76-77,
quindi perfettamente
esattamente
dentro.
Questo, e ovviamente finisce a ceffoni, nel senso che gli emena il cardinale, perché è proprio la rappresentazione. Quindi la commedia non è così banale come molti credono, anzi tutt'altro. E quindi lì c'è plastica, così come in altri episodi, c'è Sordi che vuole andare, appunto, già nel 69 in contestazione generale di Zampa, lui
cioè quello fa,
va dal vescovo e dice: mi voglio sposare, per cui la questione del celibato. Insomma, quindi il clima era quello, preoccupati, reprimono. Quindi repressione significa rifiuto delle comunità, quelle locali, cioè in Italia e in Europa, ma anche ovviamente il ruolo delle periferie, perché se io apro le comunità locali, apro pure alle comunità latinoamericane e a quelle africane e perdo il controllo. I vescovi hanno un super potere.
Perché la realtà di Nairobi poi è diversa.
Esattamente,
da quella di Parigi,
esattamente. L'abbiamo visto con Ricci, che va in Cina e dopo 150 anni si ritrovano con i riti cinesi che la chiesa centralizzata di Roma dice: ma voi siete pazzi.
E quelli dicono: no, siamo cattolici.
Esattamente. E invece dice: no, non si può. E 70 anni vengono. Cioè, i gesuiti vengono chiusi, cioè proprio dal Vaticano. I gesuiti, cioè la compagnia di Gesù. Vedete che Gesù è un problema. Con Francesco, dico Francesco, quello d'Assisi, quello che è il nome che ha scelto l'astuto gesuita, un francescano. Perché? Perché già Dante e già Bonaventura da Bagnoregio, subito prima di Dante, perché nel 1226 Dante ancora non ha, c'è, ma non ha avviato la pratica del, del paradiso, dove parlerà, diciamo, in realtà Dante no, nasce poco dopo, cioè lo manca per un pelo, diciamo,
però insomma stiamo parlando di contemporanei,
sì sono quasi contemporanei, Francesco, lo chiama Alter Christus,
che non lo so, insomma,
quindi
più di così.
Quindi perché appunto è Gesù, quelle parole lì, capito? Allora, se si avviano quelle parole lì in posti dove ci sono dei poveracci, come i campesini, come il mondo quello degli anni 60-70, quasi da film appunto degli anni in cui c'è Viva Zapata, Vamos a matar compañero, cioè sono dell'Ottocento quelle guerre, però è più fermi
non
lì.
Non è che fosse cambiata,
esatto,
molto
con la zappa, vestiti col cappello di paglia,
nudi,
esattamente,
a lavorare 18 ore al giorno,
esattamente, a zappare la terra. Quindi non è che fosse così più. Allora era pericoloso e quindi bisognava bloccare questo processo che Bergoglio incarna, perché è un latinoamericano, viene dall'Argentina, ha un elemento inquietante, ma manco tanto, perché metà della popolazione argentina è d'origine italiana, quindi anche lui è ligure, i genitori, non è che parliamo di chissà quando, proprio i genitori
è di seconda generazione.
Esattamente, lui è nato lì, ma i genitori sono italiani. Andati lì negli anni appunto 20, lui nasce negli anni 30, credo. Sì,
lui è 86, 76 anni, sì.
Quindi alla fine degli anni 30, quindi è nato in Argentina ma è figlio di italiani liguri e quindi è un latinoamericano, tutto quello che vuoi, ma è anche italiano, infatti parla perfettamente la nostra lingua con quel tocco
esotico,
esattamente, per cui è una figura importantissima che è stata scelta proprio da una linea che è quella di cui stiamo parlando, cioè di riaprire questa pratica che è decentralizzare il ruolo dell'Europa e quindi di Roma e dell'Europa, ma anche degli Stati Uniti, è non più centrale, è una parte dell'ecclesia della Chiesa universale, perché Catholicos quello vuol dire, quindi Bergoglio è quella linea di cui parla una certa teologia da tempo. L'ultimo è certamente Martini, gesuita come Bergoglio, che doveva essere eletto dopo, era un alto papabile di questa area che poi leggerà Bergoglio, in contrasto con Ratzinger e con Scola, che era l'alternativa a tutte e due, prima a Martini, il quale si ammala e dice non posso, e poi appunto a Ratzinger e a Bergoglio. Cosa fa Bergoglio quindi ora? Cosa ha fatto? Ha fatto quello che è il massimo che può fare un'autorità come la sua, fare un po' di pulizia vera e propria dentro la curia, spostando figure con troppo potere, punendo laddove possibile in modo manzoniano, sopire e troncare,
che è la maniera di solito più intelligente
certamente, infatti la praticano tutti quelli tranne gente sgangherata tipo Trump, cioè persone di questo tipo che sono un po' così Poi, però il potere, pensate a Andreotti, insomma, che forse è l'incarnazione politica più,
più perfetta
esattamente di questo mondo cattolico, appunto, della teologia politica. Quindi troncare, sovire, come dice esattamente Manzoni, però opera in questo senso, e anche ovviamente rinnovando il conclave, che vuol dire i cardinali elettori, siccome ci sono fortunatamente problemi, come dire, anagrafici, perché chi muore, chi invecchia, poi c'è stato un limite, ovviamente non si può eleggere un 89enne che dura un quarto d'ora, ovviamente. E quindi quello già Montini fu si intervenì per tempo, perché non è che sono sprovveduti. Quindi il conclave è come ne risulta ora, per ora, perché siccome lui non ha intenzione minima di fermarsi, l'ha detto, tutte le voci che circolano sono solo per gettare zizzania e far parlare i giornali, ma diciamo che ha le spalle grosse Bergoglio, e non è isolato, nel senso che c'è l'altra chiesa, come dire, appunto l'altra chiesa, così, che è vicina a quella che è invece quella più radicale, che è anche, considera Bergoglio morbido, cauto, ovviamente.
Sì, poi di questo non si dice mai, però c'è anche
la chiesa assolutamente molto più radicale, che spinge verso, appunto, sicuramente la fine del celibato, proprio basta, perché non ci sono ragioni, perché, e lì non c'è un pronunciamento di quel tipo che ho detto del 95, come fu per la donna, quindi quello sicuramente a breve. Ma io, nonostante questo pronunciamento, non lo vedremo forse noi,
però
non hanno chance, o ammettono anche le donne anche nella Chiesa Cattolica da qui a qualche decennio, sicuramente con un lento processo teologico che può, diciamo, rivedere a monte la dogmatica, tanto possono fare quello che gli pare, perché non è che hanno problemi, cioè
diciamo la dialettica, ci sono sempre andati d'accordo,
stanno sempre parlando di fuffa, no? Quando parli di Dio, cioè, sì, per loro è, ma se lo gestiscono da 2000 anni, diciamo, da quando, ammettiamo che quello che ha parlato era veramente un profeta che parlava per bocca del Dio ebraico, facciamo così, poi non ha più parlato, e soprattutto lo dicono loro, perché la parola di Gesù è l'ultima, perché c'è venuto di persona, e in realtà loro dicono quello è lo stesso Dio ebraico che è venuto di persona a dire, di persona personalmente, direbbe qualcuno, a dire basta. Quindi alfa e omega, punto, fine. Anche le apparizioni, di cui abbiamo parlato spesso, della mamma
sono comunque dentro quel,
esattamente, può dire solo cose che ha già detto il figlio, chiaro, e non costituiscono riferimento. Tu ci credi, perché loro sono ambigui, gli conviene, perché ci si fanno bei soldini coi santuari, ma in realtà non dice niente, o perlomeno non fanno dire niente. Non a caso spesso sono o bambinetti analfabeti o qualche suora o prete, perché non è che appare, quando appare a dei pazzi è un problema, e infatti Bergoglio c'è il problema del gruppo di Medjugorje, che è un grosso problema, che lui ha detto, ma mica manda i telefoni, cioè basta, però lì è difficile, ma va bene, non ne parliamo.
Poi anche lì la situazione geopolitica era molto complicata,
esattamente, quindi anche lì, per cui diciamo Dio se è incarnato, come dicono loro, in Gesù, basta, non ha parlato più. Quindi tutto quello che loro dicono è il magistero ecclesiastico, che è il motivo della spaccatura con le altre chiese, in particolare le chiese riformate. Quindi tutta la parte dell'ecumenismo che sta dentro la nostra Etate e negli altri documenti del Vaticano II, se non vuole essere una simulazione, e qui c'è tutto il pensiero di Hans Küng, cioè
che fa, che,
esatto, come vi ricordate, l'avevo accennato,
è cattolico,
lui è un sacerdote cattolico mai rimosso, è morto da sacerdote cattolico nel 21,
neanche mai sospeso a divino,
no, mai, no, è stato solo rimosso dall'insegnamento. Quindi è un sacerdote cattolico che dice non possiamo, ecco perché se la prende con quel dogma, perché tolto quel dogma, cioè tolto, insomma, ridefinito teologicamente, che non ne parliamo ora qui come farlo, si aprono degli scenari per rendere veramente praticabile il riallaccio reale dei rapporti tra fratelli separati, come si chiamano tra loro.
Certo.
Però Ratzinger che fa? La Dominus Jesus, dove sostanzialmente scrive Extra Ecclesia Lulla Salus come 400 anni fa, e lì ci sono, loro si sono incontrati, sono sacerdoti, ma insomma era un incontro come quello di Kinshasa, insomma, in realtà, anche se a parole
a chi menava di più,
esatto, perché la tensione era forte, ovviamente, in privato. Sorridi, amici dal tempo del Concilio Vaticano II, coetanei, sono tutti del 27, erano tutti e due del 1127, quindi coetanei, morti a distanza di un anno e poco più, quindi hanno vissuto tutto questo periodo in modo completamente, diciamo, contrapposto, esatto. Quindi la Chiesa si trova davanti a questo bivio fondamentale, quindi io credo che i passi di Bergoglio sono in questo senso. Ora, Bergoglio è un comunista, no, assolutamente no, ce lo fanno passare perché la stampa che lo attacca lavora sui stessi temi in cui noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio molti anni fa, che ha creato negli ultimi 30 anni uno scenario di un certo tipo sull'immaginario del pensiero di sinistra in senso lato.
Sì, è tutto molto
esattamente
generico,
tutti i comunisti,
ecco,
praticamente da,
poi quando
da,
vai a chiedere, sì, cioè, ma in che misura, in che modo,
esatto, da Longo a come si chiama, a Bordiga, tutti i comunisti, Longo, sì, non Longo, Longo del PSD, cioè nel senso tutto,
non Luigi,
tutti imbarcati dentro quello scenario, così, quindi anche il Papa. No, in realtà
questo è un qualche vaghissimo riferimento alla giustizia sociale, ecco, e subito sei pronto,
esattamente,
per essere arruolato,
esattamente, sei fottuto. Quindi invece che cos'è Bergoglio? Sul piano della teologia, diciamo, appunto dommatica, cioè la base, i fondamenti, non mette in discussione nulla, non mica discute sulla salvezza, anche sulla questione della vita. Certo, non fa quel tipo di, così, sport dei valori non negoziabili qui, perché poi è una questione sia italiana ma in poche realtà, perché diventa difficile da fare, come tentò invece Wojtyla a livello mondiale, stirandosi strali addosso, certo, cominciare dal preservativo che condannò, diciamo, di fronte,
che in piena epidemia di AIDS,
esattamente, durante, bravo, esatto, con, e più poi una situazione di fame nel mondo, con famiglie nei paesi africani in particolare, ma non solo, in situazioni drammatiche dove c'è una mentalità, una cultura che è difficile da organizzare, da gestire da parte delle organizzazioni internazionali,
tu in più ci metti pure il
carico 40, insomma, già facciamo fatica. Quindi allora il Bergoglio lavora con metodo manzoniano sui temi senza toccarli, perché non può, ma non vuole, è un gesuita e è coltissimo da un punto di vista teologico, molto oltre Wojtyla, al pari di Ratzinger, che non era così raffinato come tutti lo hanno dipinto, era un teologo ortodosso, anzi banale, proprio perché l'ortodossia è banale, aggrapparsi a modelli di 500 anni fa è facile, tant'è vero che poi quando pubblichi i testi tutti ridono, non solo noi laici, perché io quando lessi nel 99 la Fides Terratio mi sono sganasciato, ho detto ma questo sta, come avevo previsto, roba da Tommaso, cioè parliamo,
però,
io
tredicesimo secolo,
esattamente, avendo diciamo studi, come è noto, filosofici, insomma, dopo tre righe ho detto ma che sto a leggere, ma è la Summa. Quindi, e vi ricorderete tutti la questione dell'embrione.
Ah, certo.
Che lui dice delle cose nel XIII secolo, dice beh una settimana, e poi che stai a parlare, appunto,
non
dire, che doveva dire,
ecco.
Senza ecografia andava,
andava occhio.
Quando si pone il problema della fecondazione, loro stanno, quindi, e però Ranzi che scrive quella roba lì, e Bergoglio lo sa, quindi Bergoglio è un raffinato contemporaneo che fa, come dicevo prima, lui sceglie Gesù, mentre Wojtyla aveva optato per diciamo distogliere sulla madre, mentre Ratzinger invece torna a Dio, che è una figura cioè che è Dio, che è il barbone della Sistina, insomma, cos'è, no? E quindi alla teologia proprio, teos, cioè quella parte della teologia, questa è, diciamo, la terza, come dire, via che pratica Bergoglio è quella proprio dell'incarnazione, cioè l'uomo Gesù, che è problematico, apposta è problematico, perché siccome chi crede e si è incarnato, e se crede che i Vangeli raccontino una storia vera, quello è andato in giro per quelle terre, ha detto delle cose, intorno c'erano delle persone, c'era un impero, quello romano, ha dato, e quindi insomma il fatto che ci fosse un impero, siccome anche oggi c'è un impero infinitamente peggio di quello romano, sicuramente da un punto di vista, diciamo, di potenza opprimente, Roma.
Anche lì c'erano dei problemi tecnici,
esatto,
che poi
non poteva esagerare.
Sono stati sormontati dallo sviluppo scientifico.
E quindi questa persona si trova a dover fare i conti con la storia. Quindi è per forza difficile maneggiarlo. E soprattutto cosa fa Bergoglio? Con questo tipo di azione, diciamo, pastorale, recupera non solo il Vangelo e quindi la figura di Gesù, ma la parte più scomoda in assoluto e anche quella più affascinante per noi che studiamo queste cose. Io storico, antropologo delle religioni, insomma, in generale, quindi delle culture, e la nostra che è tra virgolette, cioè, manco tra virgolette cristiana,
sì.
Io lo posso dire perché lo dico, non perché abbia perché ne conosco la incredibile complessità.
È un dato di fatto.
Ecco, politicamente chi lo dice l'Europa cristiana è una stupidaggine, perché è riduzionista. In realtà, e questo è il problema delle parole, no? Se io dico certe cose
del contesto,
di fisica quantistica, banaleggio. Se invece viene un famoso fisico, no, il premio Nobel
Parisi, no.
Quello che scrive è un ex potere operaio,
Piberno.
però lui pure è fisico.
Tutta la cosa dei fisici.
Sì, no, adesso è un po' più giovane di Piperno. Vabbè, Regalcati è un cialtrone lacaniano, no, perdonatemi. Comunque lui scrive delle cose divertissime con maggiore autorevolezza. Ecco, quindi ognuno ha delle competenze. Io vado dal mio meccanico, gli dico per favore l'alternatore, lui mi fa delle cose, dico ha ragione, perché per me
non ci avevo pensato.
E quello ci mette le mani tutti i giorni, non c'è differenza. Quindi è vero che la nostra cultura cristiana quindi è complessa, e sicuramente la parte più fascinosa è il famoso cristianesimo primitivo, cioè quello da primo secolo a, diciamo, Costantino Agostino, cioè quarto secolo.
Anche perché è quello più complicato da ricostruire.
Esatto, ma soprattutto le prime comunità, cioè proprio il primo secolo. Allora, siccome uno, come dire, direbbe, dovremmo copiare quella roba lì, mantenere quell'ortodossia lì,
lo spirito dovrebbe,
esattamente, allora lì dentro lo dice nel 2016 o 19, perdonatemi, io il rovescio del numero, alle suore, le suore di Menare, che lo veramente, perché sono quelle arrabbiate, dicono noi ci siamo un po' stufate di fare le schiave,
siamo quelle che tirano avanti,
esattamente, in mezzo mondo sono anche tante, e abbiamo pure dei problemi da gestire interni in termini di vocazione, dobbiamo valutare quelle nostre, qui non hanno più quella presenza, quelle europee, è pieno, diciamo, laddove possibile di suore che vengono dall'Asia, dall'Africa, che, come dire,
si portano dietro
tutta una serie di problemi e anche di difficoltà di interpretare la vera vocazione, perché uno dice ma io mi trovo pure un posto,
certo.
Se moro di fame, no? Quindi come facciamo a discernere, no? Abbiamo, insomma, è una questione delicata. Bene, quindi Bergoglio gli dice bisogna rivalutare la questione del potere all'interno della, perché nella chiesa delle origini è provato dalle loro scritture, quindi non che fanno quando gli serve,
erano organismi autogestiti,
c'erano le comunità, erano totalmente autogestite, non c'era nessun capo, il gruppo eleggeva un anziano che era appunto il vescovo, ma si parla di figure femminili potentissime, la stessa assistente di Paolo, diaconesse. Non c'era la messa, non c'era, quindi non poteva esserci la questione del sacerdote
che come amministra il sacramento,
e quindi lì si può lavorare aggirando il problema, perché il sacerdote è tutto legato alla mitologia dell'ultima cena, che non è un'ultima cena nel senso, cioè, la fanno diventare quello che è dopo, ma il Gesù storico celebra la Pasqua ebraica perché è un ebreo, non è che fa l'ultima,
sì.
Ecco, quindi per cui anche lì un po' aiutandosi con la storia, questo non dico niente di nuovo, la teologia riformata
non lo sanno loro,
appunto dico di questo ne ha parlato, e per questo ammette le donne non ma anche vescovo, perché non c'è nessun problema, perché la parola di Gesù non è sessuata, diciamo, a un certo livello teologico. dentro la Chiesa Cattolica si sono impantanati e messi con le, diciamo, catene come Houdini, ma non si sanno liberare, immersi in una vade, stanno lì in prigione. Quindi Bergoglio vuole aprire il file. Ecco, quindi come ce n'è uno in più, che non è pure da poco.
Ah, sì, sì,
la questione femminile, siamo di mezzo miliardo di donne della Chiesa Cattolica, mezzo miliardo, non solo Russia o Cina o Africa o Asia.
No.
Quindi la questione del file femminile è importante, lui l'ha aperto, ha avviato degli studi, è un processo che non, su cui non interviene lui come pontificato, ma sulle diaconesse, quindi questa Chiesa primitiva, il primissimo secolo, la prima metà, perché parliamo degli anni 40-70, prima del crollo del Tempio, che è un
post-mortem.
Post-mortem, che è un luogo oscuro dove si discute, al di là delle, diciamo, degli atti degli apostoli, dico, e dei primi documenti che sono contestati dai biblisti, insomma, tutto quel mondo che dicevi tu.
Perché il tempio è un luogo dove si litiga, poi si discute e si litiga.
L'ebraismo ne ha fatta una, diciamo, una disciplina teologica.
Certo. E dopo hanno fatto finta di no, ma insomma.
Poi loro con la diaspora lo hanno maturato in forma anche, come dire, geopolitica, certo, geofisica, no? Sono stati capaci di resistere, di resistere alla storia, con delle difficoltà, come dire, antropologiche, lo dico in termini genetici,
oggettive,
perché, esattamente, però insomma questo li ha portato, ognuno si adatta, insomma, e la Chiesa adesso così deve risolvere questo problema, per cui Bergoglio si trova a operare come ti hanno chiesto i nostri ascoltatori, cioè a mantenere l'apertura di una Chiesa universale, globalizzata, dover riconoscere tutti i problemi, consentire alle chiese e quindi le conferenze episcopali nelle varie forme, che non esistono tutte, non sono tutte come quella, no, la CEI.
Non c'è una CEI dappertutto.
Non c'è una CEI dappertutto potente come la CEI, ma per motivi ovvi, quella italiana, però ci sono ovviamente le chiese, ci sono, ma dipende dai governi, diciamo, la Cina per esempio è un po' problematica. Però anche lì lui opera in modo adeguato. Loro hanno la tradizione di Ricci, quindi insomma si possono rivendicare. Ora, io agli ascoltatori che non avessero ricordato la puntata che abbiamo dedicato a Ricci, dico solo una cosa: Ricci è sepolto in Cina, che non era una cosa scontata all'epoca, dall'imperatore dell'epoca, durante la rivoluzione maoista. Personalmente Mao vietò di toccare la tomba di Ricci, questo per dire che la figura di Ricci, insomma, non è proprio così della storia loro,
è ritenuta,
no?
Abbastanza,
ecco,
importante,
quindi insomma, ecco, per cui basta pensare a questo punto, no? Il che vuol dire, e siccome sanno tutti chi è, a un certo livello intellettuale chiaramente sanno che è un gesuita, così la questione è interessante. Ora, che lui si agisca come un collega di Ricci in un certo modo, magari, come dire, è più sensato, con tutte le difficoltà del caso. Quindi apre in questa direzione una possibilità diversa dalle rigidità, dagli atteggiamenti, come dire, ma anche infantili da un punto di vista, come dire, di una critica spiccia, nel senso che è un po' il bambino che porta via la palla quando si stufa di giocare perché perde, che questa chiesa arroccata di, appunto, voi di Ratzinger pensa di riaffermare quell'autorità che non ha più dal tempo di Lutero. La usa nei secoli successivi a un certo livello, facendo tutta una serie di passaggi sempre anche più abietti, fino a quella chiesa del Novecento che si affianca con un concordato in Germania, non dico quello del 29, che magari possiamo storicamente dire che Mussolini e compagnia nel 29, cosa non vera perché avevano già compiuto crimini a gogo,
facciamo finta
che ancora era una situazione di conflitto sociale e quindi non c'è quello che accade dopo, il che ovviamente non è, ma la Germania del 33 e quindi il patto con il Zentrum per eleggere, insomma, è una situazione, quindi stringere i rapporti con uno che pochi giorni dopo fa quello che fa, fino a poi ai problemi con Auschwitz, che sono uno dei motivi principali del Vaticano II.
Certo, abbiamo sempre detto,
no? Quindi
adesso non se ne può dire.
Allora, siccome loro per sopravvivere dopo la botta di Lutero si mettono d'accordo con tutti pensando di governare il Satana, cioè loro dicono Satana è roba nostra perché non esiste, ma lo sappiamo solo noi, quindi ce lo siamo inventato noi per gestire l'altra faccia di noi stessi. Questo già Ambrogio lo dice, perché parla di Santa Meretrix, no? La chiesa, quindi puttana santa, come direbbe
Fassbinder.
Quindi in questo scenario loro sono, però fino a un certo punto, poi l'entropia, la divaricazione, esatto. E allora arrivi a un livello di gestione talmente compromissorio con l'orrore, di cui ricordiamo proprio di Wojtyla quella scena, quella fotografia con Pinochet, e la lettera firmata autografa di auguri personali e di benedizioni per i 50 anni delle nozze di Pinochet con la moglie. Wojtyla scrive di suo pugno una benedizione personale, parliamo del 93-94, a un macellaio criminale.
Qui peraltro anche col muro di Berlino già ampiamente crollato, insomma,
con un documento
non c'era
così.
Neanche
quindi,
più
insomma,
la necessità,
ecco, tutto di... questo per cosa? Per tenersi questo potere, questa modalità, questa gestione di una chiesa arcaica, imperiale, appunto, come è quella codificata da un certo percorso storico, e infatti è di fatto vidimata da Trento in poi fino a Pio IX con il primo Concilio Vaticano, che, non ricordiamolo, fa due dogmi, cioè quello dell'infallibilità più l'Immacolata, e all'interno sempre di quel breve periodo c'è Lourdes, che è una figura centrale delle nuove apparizioni, perché dietro c'è la sal, cioè ci sono poche, c'è poco, la Salente è poco dopo, no, oddio, perdonatemi,
siamo lì.
Però la Francia diventa terreno di scontro, quindi la Madonna va a parlare perché c'era stata la rivoluzione. Prima la Madonna non è quella figura così importante,
così fondamentale,
come diventa dell'Ottocento. Quindi c'è il ruolo della Madonna che viaggia per dire: ah, mio figlio si arrabbia molto, pregate. E poi a Fatima, ovviamente, e lì ce l'ha con i comunisti tout court, siamo del 17, quindi è abbastanza in tempo reale. E quindi c'è questa chiesa così. Dove va a finire questa chiesa? Va a finire male. Perché? Perché c'è già, allora, sono 20 anni e più che i cattolici, ripeto, quelli che dicevi tu, cioè quelli più attenti, i cattolici adulti, direbbe Prodi e Gualabindi, che sono persone onestissime, parlo da un punto di vista religioso, dico, cioè non assolutamente ineccepibili, hanno quella fede adulta, appunto, uno poi fa le critiche, ma in un altro modo ci si può parlare, ovviamente,
certo.
Non sono degli stolti. Ecco, questa gente dice: ma insomma, così andiamo a sbattere, ma veramente andiamo a sbattere contro un muro costruito da noi stessi. E questa chiesa qui dice: attenzione, perché appunto abbiamo in Germania, in Austria, non chissà dove, situazioni di conflitto radicale, e sono più di 20 anni, anzi 30 quasi, che si parla, c'è un libro di Prini che si intitola proprio Lo scisma sommerso, di una situazione che è chiaramente
è
di fatto è così. Quindi come la risolviamo? Cioè non si può sempre manzonianamente sopire.
Spesso però ci sono dei passaggi,
sì, però
che devi risolvere.
Diciamo, sotto traccia devi lavorare,
certo,
per ricucire. Ecco, quello lo sta facendo Bergoglio, nel senso vuole dialogare, deve ricucire, perché se no si è una spaccatura. Quindi dove conduce tutto questo mondo di 70, 80, anche novantenni, perché sono queste le figure di potere, se parliamo dei teologi cardinali più pericolosi, che vengono però ancora da un mondo che è quello dello scenario voitilano. Quindi perché dico che le cose cambieranno? Perché in tempi di 50, 100 anni, che a noi fanno paura, ma poi non c'è proprio, si perde completamente
quel filo
in qualche modo, diventa solo una memoria difficile da gestire, più complicato, e quindi le nuove figure di decentramento, che sono i cardinali del mondo, agiranno di
conseguenza,
e quindi io penso che questo è il futuro, sicuramente. E Bergoglio cosa ha fatto? Beh, si è preparato il conclave,
successivo,
certo, ha fatto in modo di avere il 60-65, anche quasi verso il 70% dei cardinali di sua nomina. No. Ora non vuol dire che sono
tutti voteranno come un solo uomo,
no,
però vuol dire pure che c'è una sensibilità,
vuol dire che, insomma,
di un certo
sono
tipo.
Figure che ci pensano all'interno del conclave quando sarà, e agiranno di conseguenza. Chi verrà? difficilissimo.
Non siamo nelle condizioni.
Difficilissimo da dirlo, insomma. Noi speriamo sempre nel mitico Papa Nero, ma per motivi, come dire,
così, arriverà comunque estetici. Pure quello prima o poi, ecco.
Qualcuno pensa che il più pericoloso sia asiatico, invece, proprio per la questione della Cina, ma in chiave di contrapposizione, quindi assolutamente no, secondo invece Daniele Bergoglio. Qualcuno dice che bisogna che torni un italiano, sempre questa è la linea i ratzingeriani.
Considera sempre che questo qui è mezzo italiano pure lui.
Sì, no, certamente.
Peraltro.
Quindi difficile da dire. Io credo che, come dire, un decino direbbe, non so, Paperone.
Un cent.
Un cent.
Il tuo primo cent.
No, quello no, perché è prezioso. Su Zuppi
ce lo
metterei.
Va bene.
Che è il, come dire, Zuppi, anche se non è. Non è stato, come dire, insignito di quel gesto che fece Montini a Luciani a Venezia nel 73, cioè mettendosi
gli mise direttamente
la stola sulle spalle, poi è stato eletto effettivamente. Ora, tutto è, come dire, noi non siamo così esoterici, ma insomma i gesti della Chiesa sono
importanti,
quindi lì dietro c'era sicuramente come dice Montini,
io te la metto,
la butto lì, poi, chi vuole capire capisca, del resto sono parole evangeliche,
sì,
esatto. Che orecchie per intendere intenda, quindi siccome non era proprio
ci sono un sacco di frasi che noi pensiamo di
invece
non
loro le usano
origine,
esattamente, per intendere intenda, e lì hanno inteso perché l'hanno eletto,
certo.
Quindi Zuppi non ha questo tipo di, perché anche la Chiesa è cambiata, nel senso, lì parliamo ancora,
però
cioè,
c'è una
Montini lo abolirà, ma lui ancora si siede sulla sedia, insomma, la tiara la regala ai poveri, la tiara, che non è molto, ma insomma è un gesto, no, nel senso non è che valesse miliardi,
sì, però insomma,
è un gesto,
sono quei gesti,
esatto, significativo, che è quella roba lì, cioè sulla
la
di ogiva
che
sulla
testa,
che è triregno, perché ha tre circoli che rappresentano, quella non c'è, non avrete mai visto Bergoglio in questi anni di pontificato conciato come un imperatore assiro-babilonese, come è stato per esempio in certi momenti per il folle Ratzinger, amante anche, diciamo,
di questo tipo
del lusso, esatto, dei parafernali. Quindi
va bene,
e dentro questo scenario io mi gioco Zuppi.
Benissimo, allora noi ci lasciamo qui,
abbiamo risposto
abbiamo risposto, vabbè, quando sarà, noi sperando di esserci anche noi,
diciamo, se ci sono sviluppi a breve,
vedremo se il nostro decino sarà,
esatto,
stato ben investito
breve,
o meno,
ne riparleremo,
e poi insomma,
siccome non sappiamo, ma qualora accadesse qualcosa ne parliamo in tempo reale,
restiamo dormienti ma presenti, come quegli
adesso
agenti segreti
che
lui, poi
appunto, come dire, gestisce un po' la quotidianità, perché
certo. La quotidianità poi è importante, ecco, non è.
Si sta preparando, insomma, cioè, l'età c'è là, insomma, non credo che, per quanto noi ci saremo, credo, mi auguro, non la vedo lontanissima questa situazione, ecco.
Sì.
Ma non perché gli faccio degli auguri,
proprio,
anzi tutt'altro, perché alla fine è una figura che
però è fisiologico, insomma, diciamo che a 90
tra
anni,
virgolette, diciamo, in questo scenario incredibile del ventunesimo secolo inoltrato, è stato positivo, diciamo, rispetto a quello che
avrebbe potuto essere,
esatto, e rispetto a quello che sono stati suoi pari, nel senso, massime autorità del mondo, insomma. Quindi certamente non è certo roba che ci appartiene direttamente, però a qualche pietruzza l'ha alzata, a verminai ne ha scoperchiati, tanto da far parlare i reazionari
di anticristi,
di
vaganti,
di Babilonia,
tutto, esatto.
Arrivederci.
Va bene, grazie.
Al conclave
e poi vabbè, in caso di bisogno ovviamente torneremo qui e ci rivedremo. Allora, grazie tantissimo per essere stato con noi, per essere stati e state con noi. Adesso un po' di musica e poi si ritorna nel pomeriggio.